Ave Maria, eccomi qua, sono Don Marco. Oggi vorrei continuare questo corso sulla grazia santificante con il tema del merito della grazia, ovvero sia, la volta scorsa avevo parlato sulla causa della grazia. Se vi ricordate bene, avevo voluto esporre che veramente è Dio solo che è causa della grazia in quanto causa prima, ma veramente si serve di cause seconde, ovvero sia di mediatori, però avevo non solo parlato dei mediatori, quale Cristo uomo, poi lo Spirito Santo, la Madonna, i sacerdoti, la Chiesa, ma avevo parlato pure dei strumenti della grazia, e qui sono arrivato a parlare essenzialmente dei sacramenti, che sono evidentemente mezzi istituiti da Cristo per veicolare la grazia santificante. Tuttavia, avevo già annunciato che oltre i mediatori, dunque ci stanno i mezzi o strumenti che sono degli atti o delle cose che possono mediatizzare la grazia di Dio, e avevo già annunciato parlando della preghiera, parlando delle opere buone, della lettura spirituale, della lettura divina, dell'esercizio delle virtù, della lotta ai vizi. Tutti questi sono atti nostri che sono in effetti anche strumenti della grazia in te stesso o in te stessa. Quando tu chiedi un aumento, il dono della grazia, figurati che tu stesso, che sei il soggetto ricevitore, oggi ti devo anche includere fra questi strumenti, o meglio ancora in questi mediatori, ovvero sia, non dobbiamo avere una concezione unilaterale. È vero che la fonte di tutto è sempre Dio solo, ma che Lui ha bisogno di me. Ma da quando si è deciso di comunicare la grazia, e se la comunica a te, non te la comunica senza il tuo aiuto. Non so se conoscete, se avete presente la parola di Sant'Agostino: Dio ti ha creato senza di te, ma non ti salva senza di te. E questo tuo ruolo cruciale nel aumentare, o se hai perso la grazia, addirittura riguadagnare la tua grazia, questo è il tema del merito della grazia. E quindi è da discutere, da meditarci sopra stamani, su questo tema della grazia. Ovvero sia, sembra a primo occhio, devo subito fare devo subito riconoscere una perplessità, una difficoltà. Sembra, non so se conoscete l'espressione pelagianesimo, ovvero nel IV o V secolo è esistito in Inghilterra, in Gran Bretagna, mi sa che è proprio fine IV secolo, un monaco, penso che era d'origine iero-scozzese, Pelagio, che avrebbe insegnato che tu puoi con la tua sola forza naturale guadagnarti il cielo, la salvezza eterna, quindi l'ordine della grazia. Crolla tutto quanto avevo voluto meditare con voi fino adesso, in quanto avevo sempre insistito sul fatto che la grazia è una realtà soprannaturale e che tu, per nessuna forza umana, terrestre o persino angelica di questo mondo creato, potresti mai, mai conquistarti la tua grazia. E dunque la critica al tema di oggi, che viceversa tu puoi meritare, o più precisamente già qui, una prima soluzione, un primo abbozzo di soluzione, poi precisamente parlando co-meritare. Come la Madonna è co-redentrice, noi siamo co-meritori della nostra propria grazia. Ebbene, tu puoi co-meritare la tua grazia, certamente non con le tue forze naturali. Ovvero sia, non so se conoscete la critica del protestantesimo, del luteranesimo dal 500, Martino Lutero, che era un monaco cattolico di ordine agostiniano, era talmente impressionato dal suo proprio peccato, dalla sua natura decaduta e proprio disperato dalla sua peccaminosità, che ha affermato appunto io devo rigettare questa dottrina quasi io potessi essere in grazia in stato di grazia e quindi essere santo e aumentare, guadagnare delle grazie. E così è in forma più psicologica, in forma più umana, più soggettiva, questo tema viene, questo protestantesimo viene ripetuto oggi dal modernismo che critica il cattolicesimo dicendo: ma che cosa ti permetti tu, uomo o peccatore o non peccatore, ma che cosa ti permetti di dire che tu puoi per te stesso guadagnarti la grazia, che voi cattolici siete degli imprenditori che lavorano con la forza delle loro mani e potete voi autorealizzare l'ordine soprannaturale, che cosa ti permetti? E dunque, la risposta più a fondo, innanzitutto la prima struttura di base è di dire che la causa prima e principale in effetti rimane Dio e non noi. Ma se noi siamo co-meritori della nostra propria grazia, dobbiamo rivisitare il tema più prezioso in assoluto del corso della grazia, che sarebbe la famosa distinzione fra la grazia efficace e la grazia sufficiente. In effetti, se mi permetto di ripresentare alla vostra memoria questa distinzione, che è stata quella di dire che la grazia efficace viene da Dio e il suo atto con il quale egli solo ti salva, si può dire unilateralmente, viene dalla sua fonte e non da me. E in effetti solo la grazia efficace attualmente, attivamente, appunto efficacemente, ti porta a salvezza. Tuttavia, avevo ribadito nel dire che questa sua salvezza in che cosa consiste? Nella tua perfezione. E quindi tu non puoi dare all'uomo, quasi come ad un bambino viziato, la grazia dall'esterno, ponendola sopra di te, ecco la concezione luterana, Dio mi salva nel dichiararmi per un decreto unilateralmente, giustificato anche se in me rimango peccatore. È questo che è orrendo dire. La grazia efficace deve penetrare dentro di te, migliorare, convertire, santificare il cuore della tua personalità, della tua anima. Ma se il cuore di te, se il tu, cioè il tuo io, sta qui dove sta il mio male più proprio, sapete che la fonte, dico sempre, ci stanno tanti peccati e vizi, ma si radunano in sette vizi capitali perché ad essi si lasciano ricondurre tutti i vari tipi di vizi, ma dei sette vizi ancora c'è il capo dei capi, e qual è? L'amor proprio, ovvero il proprio io, che rifiuta di riconoscere che il centro del tuo io deve essere Dio, che tu dal fondo dunque del tuo io, che io non ti posso sostituire, cioè Dio è la causa di tutto al più interno di te, ma lui appunto perché è diverso da te, su qual fatto i protestanti modernisti insistono tanto. Tu non ti permettere di sostituirti a Dio, Dio è superiore, tu non ti puoi arrampicare alla grazia soprannaturale. Ma proprio questo fatto mi conferma nel dire che se Dio è diverso da me, un altro da me, e quindi non è esattamente me, se io ti voglio salvare, ti devo chiamare te in causa, il tuo io, che è esclusivo di te. Si deve da solo quindi convertire, si vuole accogliere quella benedetta grazia efficace e salvifica da parte dell'altro e superiore Dio, deve penetrare fino in fondo al tuo io, sollecitando, cioè attraente quale magnete, la tua voglia di tu convertire te a Dio, a mettere Lui al centro del tuo proprio io. Quindi la conversione, l'impegno, lo sforzo del tuo io inevitabilmente rimane il centro logistico, almeno psicologico, di quella bella azione di Dio che in effetti viene dal di sopra e dall'altro, si infonde in te e si colporta. Diventa efficace, ella qui è efficace, diventa efficacemente attiva in te nell'inspirarti la tua collaborazione a lui. Inevitabile, se io voglio salvare te, tu devi essere quello che sta al centro. La metodologia o la spiritualità di Dio nella sua grazia efficace in noi, che si infonde affinché fidando a te, installando in te una disposizione ad accogliere la sua grazia, e quindi quando Dio per così mette il suo tesoro di salvezza, e insisto, la grazia efficace in te, ti devi immaginare come se lui lo mette nelle tue mani, formando in te un abito, tutto volto a mirare verso Dio. E questa disposizione, questo abito soprannaturale in te ad accogliere la grazia efficace e a renderla attiva in te, purché Dio nella sua grazia unilaterale ti santifichi, questa tua disposizione, tutto teocentrica, si chiamava la grazia sufficiente. Avevo concluso dicendo che la grazia sufficiente è una disposizione, ovvero una potenza che contiene in potenza la grazia efficace, la quale è l'atto che viene solo da Dio e la salvezza è solo di Dio, d'accordo? Ma si attua attivando o attuando la tua potenza. La grazia sufficiente è il centro veramente psicologico della tua salvezza ed è bellissimo perché, e lo torno a ripetere, tutto dipende dalla tua buona volontà di collaborare e di impegnarti a convertirti. Però se abbiamo qui contemplato la metodologia della grazia salvificante e santificante, salvifica e santificante, qui abbiamo già la risposta definitiva alla critica, quasi noi fossimo degli imprenditori naturalistici autosantificanti della grazia. Perché se è vero che il centrale atto è la tua volontà di attivare la grazia di Dio, allora non avevo mai detto che tu ti autodivinizzi dall'inferiore che sei, quale creatura umana, a farti quasi Dio in cielo da solo. L'intera grazia sufficiente, che è vero che è metodicamente affidata alla tua iniziativa, è tutta pervasa e piena solo dalla grazia efficace, per forza perché è essa che sta al cuore della grazia sufficiente. Avevo detto che non si possono separare due piani, sono due cose realmente distinte, l'una è la potenza e l'altra è l'atto, ma l'atto sta al cuore della potenza. E se tu vuoi attivare la tua potenza, la tua grazia sufficiente, tu ti puoi concentrare e svegliare il tuo coraggio, la tua volontà di meritarti il cielo, migliorarti, convertirti, bonificarti, crescere nelle virtù, eccetera, solo se fissi lo sguardo della tua fede e speranza su che cosa? Sulla grazia efficace. E questo è meraviglioso. Ovvero sia l'intero concreto del tuo così bel sforzo, della tua lotta, del tuo merito, ci devo insistere, sarà tuo merito quello che sta per succedere adesso, non era mai un'affermazione delle tue forze umane, al contrario, Era l'affermazione della tua fede e speranza nella forza di Dio, nella grazia efficace di Dio, che è la tua unica fiducia, e quindi precisamente parlando il tuo grande impegno, il tuo grande lavoro che sta per seguire. E precisamente parlando, lo conoscete sicuramente dalla vostra vita quotidiana spirituale, ma qui stiamo in corso di approfondimento teologico per farci capire il fondamento reale e intelligibile di questa nostra vita spirituale quotidiana. L'affermazione nel tuo merito, nel tuo lavoro spirituale consiste nel fare solo fiducia in Dio e sfiducia in te. Cioè, nessuna dottrina cattolica del merito della grazia aveva mai detto tu abbi fiducia solo nelle tue forze naturali e ce la farai. Abbiamo sempre detto che noi siamo creature inferiori a Dio, siamo reduci del peccato, e quindi tutto il merito che adesso io ti offro nella mia vita quotidiana è completamente pervasa. È pervaso ogni fibra del mio sforzo, ogni atto che tu vuoi studiare del mio impegno cristiano a santificarmi, ogni millimetro di questa vita spirituale si chiama solo fede e speranza nella grazia efficace di Dio, e quindi mi afferma una fiducia in Dio che mi genera una nuova forza che non è più quella del vecchio uomo, ma che una novella identità di me, d'accordo, veramente nasce in me un nuovo uomo, ma che nasce solo tutto in Dio, da Dio e pervaso da Dio. E un nuovo uomo, un nuovo io, infinitamente più forte di qualsiasi forza umana, naturalistica, di qualsiasi Pelagio, di qualsiasi imprenditore. Ma lo è soltanto perché è fondamentato, è fondato, è basato soltanto e esclusivamente sulla forza di Dio che è la sua grazia efficace. E quindi veramente la grazia, questa collaborazione che nasce e dove si vede come attore cruciale te. In effetti è un'affermazione, è un impegno della tua fede e speranza soltanto in Dio e che genera in te, precisamente parlando il contrario di un'autoaffermazione di tipo pelagiano, perché il lavoro, se lo vuoi vedere sulla mano, di questa grazia efficace che si veicola nella grazia sufficiente, consiste nell'affermare Dio e dunque nel mortificare te. Il pelagianesimo naturalistico vuole affermare la propria natura quale fosse da sola divina, per così dire. Invece la dottrina cattolica, articolata al Concilio di Trento in risposta all'eresia luterana, il lavoro del merito cattolico, e il contrario del pelagianesimo è una riduzione, una castigazione, una severità con il proprio io, una mortificazione del proprio io per poter affermare l'io di Dio e nascere come un nuovo io nel io di Dio. Non so se avete notato che qui, tra l'altro, abbiamo sempre e di nuovo l'evento pasquale. Un solo movimento, il Venerdì Santo, muoio a me solo in virtù di rinascere in Dio il terzo giorno, la domenica di Pasqua. Quindi, in conclusione di questo passo centrale sulla dottrina di oggi del merito, nessuna possibilità, nessun rischio di cadere nel pelagianesimo, nell'affermare la cruciale importanza di te come attore, come causa seconda, centrale, dell'aumento e della tua grazia. Concludo questo tema centrale per adesso poi passare alle articolazioni concrete, che questa grazia che si può meritare si dice attraverso l'impegno della grazia sufficiente di attivare le proprie forze, le proprie potenze. In virtù della nostra speranza in Dio, si può meritare, si dice in teologia, de con digno e de congruo. Quando si dice che io merito l'aumento di una mia grazia, de con digno, o per esempio per qualcun altro, volete un dono della guarigione, volete una conversione, qualsiasi cosa chiedete, la dovete in effetti. La dovete potete chiedere tutte le grazie, ma lo dovete sempre cometare attraverso il vostro proprio atto, il vostro proprio impegno. E se voi lo meritate essendo già in stato di grazia voi stessi, si dice che lo meritate de condigno, cioè proviene da Dio che la grazia increata, fonte di ogni grazia. Ok. Lui è già infuso in te attraverso, ad esempio, il battesimo, cioè esclusivamente attraverso il battesimo, la grazia santificante in te, e lì si vede meglio questo movimento unilaterale da parte di Dio, e in te ormai si trova la grazia. Se tu vuoi aumentare per te la grazia o guadagnare la grazia, appunto la grazia non viene dalla natura, quindi anche così possiamo rispondere alla critica quasi fossimo pelagiani, mai avevamo detto che in noi la fonte di aumentare la grazia per noi o per altri sarebbe la sola natura, invece è quella grazia creata, abituale e santificante in noi, che è la fonte immediata dell'agire di Dio anche per aumentare per me o per altri la grazia. E se sta in noi, la commeritiamo in senso condigno, cioè in senso di stretta corrispondenza di natura. Siamo conformi in natura alla natura di Dio. Oh. Se invece l'abbiamo persa, tipo se hai fatto un peccato grave, è morta la grazia, non sta più in te, ma viceversa con la contrizione puoi comunque chiedere Dio a ridonarti la grazia e lì fai penitenza, ti predisponi e se volete psicologicamente, se non identico, è comunque simile allo stato di grazia che sta già in te. E quindi si dice che non commeriti il perdono nel confessionale e la colazione della grazia da nuovo in modo condigno, ma è congruo, cioè con questa espressione teologica decongruo, si vuole esprimere che è conveniente, che non c'è più una corrispondenza, una connaturalità fra Dio e te nella grazia santificante che si trova in te, perché non c'è, ma è comunque secondo convenienza amichevole da parte di Dio, si vede una somiglianza, una tua aspirazione a riguadagnare la grazia e con le tue forze animate dalla speranza di Dio, qui meglio si vede questo carattere teocentrico di ogni merito, anche quando stai in stato di grazia e meriti in modo condigno la grazia, ebbene quando l'hai persa e la meriti solo in modo congruo, meglio si fa capire il carattere tutto versato solo su Dio. A proposito, una tipica attività per come guadagnarsi la grazia, che esprime ancora molto appropriatamente questa totale impotenza nostra, incapacità nostra di guadagnarci in modo naturalistico la grazia, ma come nostro merito di ottenere la grazia. E tutti occhi fissati su Dio solo, quell'atto e quella attività meritoria tipica per guadagnarsi le grazie, che è la preghiera. Sapete che non dobbiamo mai smettere di pregare, e in che cosa consiste pregare? Chiedere favore a Dio. Dunque devi farlo perché devi essere veicolato attraverso di te, passare attraverso di te per la famosa o così capitale ragione della tua attivazione, della tua santificazione, del tuo proprio io.
ma ogni preghiera sia vera preghiera e confessione che io non ce la faccio da solo e che chiedo te l'aiuto. D'accordo, qui abbiamo meditato tutta la psicologia del merito e viceversa vi devo adesso finendo con due sezioni, entrarvi nella bellissima realtà effettiva per come o principale, il modo principale come il merito si fa guadagnando la grazia. Perché, ed è adesso il tema del sacrificio, ovvero sia. Se mi sono impegnato a spiegarvi che il merito della grazia è tutto atto, successo, mi permetto di utilizzare la parola successo tuo, per un successo tutto fondato sulla confessione che tutto è di Dio, mi dovete dare quella azione dell'uomo, nella quale lui appunto esprime che tutto è di Dio. E appunto l'atto anche esterno, fisico, sociale, visibile, dell'uomo, ovvero sia della società tutta, che attraverso un'azione esprime addirittura in modo rituale che tutto è diritto di Dio, che la nostra persona, la nostra vita, le nostre giornate, che l'intero questo cosmo appartiene a Dio, l'attività dell'uomo che esprime questi diritti di Dio su di noi, che tutto proviene da Dio, appartiene a Dio ed è dunque finalizzato da Dio, è l'atto del sacrificio. Se quindi fino adesso vi avevo esposto che tutta la psicologia interna, tutta la spiritualità del merito, ecco come vi conduco adesso all'azione che vi chiedo di scegliere, che dobbiamo scegliere per capire come si fa a ottenere altre grazie, è da dire che lo facciamo attraverso il sacrificio. Il sacrificio è una cosa offerta a Dio. Ad esempio, non lo so, un mazzo di fiori che offri alla Madonna in chiesa, o doni qualcosa, o fai uno sforzo eroico personale, appunto qualcosa che ti costa, qualcosa che appartiene a te, che è tuo, e al quale tu rinunci nel senso di darlo a Dio, pur di manifestargli attraverso questo regalino che offri a Dio, offri te stesso a Dio. Avete notato il movimento estremamente centrale della salvezza, che devi tu, il tuo io, rinunciare ad un io indipendente da Dio e devi dare questo tuo io a Dio, che è il nuovo io, che solo restaura il tuo proprio io in sottomissione a Dio. Ebbene, il rito sociale nella quale la società offre attraverso la persona del sacerdote una cosa, ad esempio l'ostia, il calice, sull'altare, ebbene questo rito si chiama il sacrificio. E proprio il rito della messa, che è un sacrificio, ci precisa con una penetrazione, con una profondità, con una veemenza il fatto che noi siamo, che noi non possiamo autoconquistarci con soldi propri, una nuova grazia offrendo un sacrificio. Io ti do a te, Dio, un mazzo di fiori o l'ostia o dei soldi o cosa che vuoi, ed io in contraccambio mi compro una grazia da te. Ecco tutta la comprensione protestante e poi modernista della dottrina cristiana del merito e del sacrificio. Invece la messa stessa ci dice che nessun sacrificio dell'uomo, il quale sacrificio personale di te, di tuo fratello, di tua sorella, di tutti quanti stanno presenti alla messa, tu non ti salvi, ci devo insistere, il tuo sacrificio personale umano è in effetti invalido, assolutamente insufficiente per ottenere la grazia, se non viene nella messa unito al sacrificio di Cristo. Cioè, innanzitutto Cristo è Dio stesso, ma in quanto, e quindi qua, già qui vedete la fonte divina anche del successo del tuo sacrificio meritorio della grazia, ma precisamente Cristo non solo è il personaggio centrale nell'economia del sacrificio quale principio meritorio della grazia, in quanto lui, Cristo, è Dio, ma in quanto lui si è incarnato come uomo pur di offrire lui un sacrificio redentore per noi in quanto peccatori, perché non abbiamo mai messo in discussione che noi, a causa del peccato originale del quale siamo reduci e dei nostri peccati personali, specialmente saremmo incapaci di guadagnarci la grazia. A parte che non lo possiamo anche se non fossimo mai in stato di peccato e avessimo la sola natura, anche questo non l'abbiamo appunto mai detto, ma solo Cristo è l'uomo santo, puro, ricevendo questa grazia in lui, la grazia capitis, la grazia di capo, in base alla sua generazione dalla madre, di quale Immacolata Concezione fu concepita sin dall'inizio in grazia santificante e l'ha trasmesso solo al Figlio, ebbene lui, assistito moralmente dalla madre, offre il venerdì santo il suo sacrificio, unico, valido per appunto, che cosa? Meritare il perdono di Dio, cioè restaurando i diritti di Dio, che abbiamo un sacrificio addirittura a carattere propiziatorio si chiama in teologia, cioè riparatorio di diritti offesi a causa del peccato. In virtù del restauro dei diritti di Dio, in controdisposta da parte di Dio il perdono agli uomini, la riconciliazione e la donazione della grazia, la quale viene dunque donata a chi? Logicamente a Cristo stesso, sempre nella risurrezione, sempre lo stesso movimento fra venerdì e domenica di Pasqua. E però lui, Cristo adesso, con le grazie in mano che lui ha meritate e che ti vuole dare a te, ripeto, non te le dà come ad un figlio viziato, lui che sarebbe un papà con una mala pedagogia, ti dà l'efficacia della sua grazia, sollecitando nella messa l'offerta dei tuoi sacrifici, che sono precisamente tutta la settimana passata, da lunedì fino a domenica. Pensate già oggi che siamo lunedì, per favore fate azioni meritorie, fate sacrifici, fate superamento di carità, mortificazione del proprio io, tante preghiere lungo la settimana, ma per favore non vi dimenticate di portarle già adesso, di essere già adesso concentrati su che cosa? Sulla messa domenica questa, fra 6 giorni. Perché qui vi aspetta l'unico che può rendere validi i vostri sacrifici durante la settimana, ovvero sia precisamente parlando, chiedendovi di offrire in spirito attraverso una piccola parola che dite durante l'offertorio, momento centrale dell'economia della messa e dunque dell'intera vita della grazia, tutte le vostre pene, le vostre sconfitte, i vostri successi, i vostri sforzi, tutto quanto, le vostre preghiere, e precisamente nell'offertorio è Cristo che nella persona del sacrificio che offre sulla patena e nel calice un'ostia e un liquido di vino che ancora è pane e vino, che sono la concentrazione dei vostri sacrifici, se così volete, in piccolo, che però il sacerdote nell'offertorio offre per potere di Cristo che lui ha ricevuto nella sua ordinazione, con l'intenzione di offrire questa ostia e questo calice quasi nell'idea della consacrazione che avviene dopo, che però è il sacrificio di Cristo. Sapete che quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, rende presente il sacrificio di Cristo perché fa presente realmente, anche se solo sacramentalmente, il corpo, ma il corpo separato dal sangue, il calice non è l'ostia sulla patena. In quale momento è avvenuto questo? Nel Venerdì Santo. Ma il Venerdì Santo è il sacrificio di Cristo. Invece nella messa lo è solo in quanto è questa medesima ostia che all'offertorio è stata il tuo sacrificio, come lo stesso calice, lo stesso vino diventa sostanzialmente sangue di Cristo. Solo da questo vino che fu offerto dall'offertorio a nome tuo, del tuo sacrificio. Cioè quello che succede fra offertorio e consacrazione è precisamente parlando l'unificazione di due sacrifici come un solo, cioè non ti puoi salvare senza il tuo sacrificio e succede l'offertorio, d'accordo? Ma il tuo sacrificio non è accettabile se non diventa un tutt'uno con il sacrificio della consacrazione poco dopo, in quanto la consacrazione si fa delle stesse oblate, si dice in teologia, gli oggetti sacrificati, i sacrifici stessi, la cosa sacrificata, insieme con Cristo offri il tuo sacrificio e che cosa succede a effetto e risultato di questi due movimenti centrali della messa, offertorio e consacrazione? La comunione alla fine della messa. E che cos'è la comunione alla fine della messa? È la grazia in assoluto, il sommo della grazia, che ti viene donato a ricompensa, premio, del tuo sacrificio lungo la settimana per restaurarti e animarti a da nuovo uscire nella nuova settimana che sta per aprirsi, a offrire nuovi sacrifici meritori per il futuro della tua vita, ma questo ovviamente solo se sei investito dal corpo di Cristo che hai ricevuto nella comunione. Vedete la bellezza dell'economia continuo di questa catena da domenica a domenica, per cui mi permetto di consigliarvi pure di frequentare la messa pure in settimana. Perché di continuo ti salvi con i tuoi sacrifici e sforzi morali, nel convertire il tuo proprio io a sottometterti all'io di Dio, e questo sempre animato e unito solo dal sacrificio di Cristo. Ecco, questa è stata la realtà concreta di come si fa il merito della salvezza tua. E ora voglio concludere la lezione di oggi nel chiedere che cos'è il fine della grazia. Abbiamo sentito in questo corso all'inizio l'essenza della grazia. L'essenza della grazia è un abito in te, una disposizione che forma la tua anima immediatamente ad essere divina, solo per partecipazione, per dipendenza a Dio, ok? Ma sei simile a Dio. E abbiamo poi sentito la causa della grazia, abbiamo detto proviene da Dio, da Cristo, dalla Madonna. Oggi abbiamo sentito attraverso la tua mediazione anche di te. E in virtù di questo adesso non è più difficile indovinare che cos'è il fine per il quale si dà la grazia. Ebbene, soltanto il suo continuo aumento, cioè il tuo meritare, il tuo recuperare la grazia se l'hai persa, era soltanto per rendere presente e rendere sempre più evidentemente presente in te quella grazia santificante in te. Cioè è l'inizio, è il tesoro, per cui inevitabilmente è anche il fine al quale ti dovresti impegnare a sottomettere tutte le azioni della tua vita da ora in poi. Quindi il fine della tua vita attiva, pratica o etica, morale lungo la settimana, il fine è precisamente contemplativo. Voglio vedere sul volto della tua anima quella patina che di attenzione calma e beata della presenza di Dio in te, nella grazia santificante, nella tua anima. Devi sempre, in ogni azione, anche pratica mondana nel mondo, in tutti gli affari del mondo, devi tutto sottomettere, ogni grazia attuale. Non so se vi ricordate la distinzione fra grazia attuale e grazia abituale. Avevo detto che il docente di matematica deve fare un'azione per far arrivare nei ragazzi la scienza della matematica. E avevo detto con questo esempio che l'azione del docente è volta a formare l'abito nei ragazzi. E dunque le tue grazie attuali, le tue guarigioni, i soldi, che possono essere una certa grazia, altre grazie, altri favori, tutto quanto, è tutto da interiorizzare, da mettere a servizio di questa presenza in te. Ora, dobbiamo dire che la grazia ci rende santi, e quindi, se volete, avrei potuto dirvelo anche così: il fine della grazia è la santità, d'accordo? Ma questa santità, fine della grazia, consiste nella grazia stessa. Essa, si dice in teologia, è la causa formale, ovvero è l'essenza, non è solo l'origine che mi serve per i miei interessi, che sono la perfezione o cose altre. Ma viceversa, consiste la santità nella grazia. In effetti, quando siamo stati battezzati, eravamo già santi. Oh, ragazzi, siamo santi dal momento che possediamo la grazia. Sapete che i primi cristiani, nei primi secoli, qui in città di Roma, come si salutavano l'un l'altro? Buongiorno, santo. Noi siamo già santi. Se portiamo in noi la grazia, appunto, santificante, e non appena la contempliamo, la percepiamo, ci rendiamo conto psicologicamente che cosa tu vuoi. Ne vuoi solo sempre di più. Vuoi che si ingrandisca come un albero che cresce calmamente in te, purché cresca sempre di più chi? Dio che vuoi vedere in te. E quindi è vero che si può distinguere fra la grazia, se così volete, la santità a livello fondamentale consiste già nel fatto che non appena sei uscito dal confessionale sei da nuovo in stato di grazia, e la santità in senso completo. In effetti, devo precisare che si suole dire in teologia e nella spiritualità cristiana che la santità in senso proprio si suole attribuire solo a chi non solo è come noi, speriamo tutti, in stato di grazia, ma chi è riuscito a portarla a pienezza, secondo il progetto provvidenziale di Dio. E qui in effetti devo ammettere che, nonostante la santità sia incentrata sulla grazia, precisamente questa santità in te si può dire che è in distinzione reale dalla grazia di te, perché la grazia stessa è la realtà fondamentale, quindi sostanziale, sottostante, che è il principio inammissibile del perfezionamento di te nella tua santità personale, la quale si vede, si ha in concreto solo a livello personale, psicologico, della disposizione delle tue virtù, cioè essenzialmente della tua intelligenza e della tua volontà, di giungere qui al compimento, al grado eroico delle virtù, della fede, della speranza e della carità soprattutto. E se questa è fede, carità, speranza e carità sono rivolti a Dio in te, appunto qui abbiamo tutta la natura contemplativa interiorizzata della santità, e se Dio è il principio di tutto, Devo aggiungere però che tu non puoi amare Dio in te se non ami tutto e tutti. Sapete, l'amore per Dio comporta naturalmente con sé l'amore per i prossimi e l'amore per i prossimi comporta tutte le virtù sociali, tutte le mortificazioni, tutta la lotta ai vizi, tutto il perfezionamento fino al midollo della tua persona. Ti voglio vedere perfetto cristianamente. E allora ti concedo il carattere della santità. Ecco, sia lodato Gesù Cristo e Dio vi benedica.